Buongiorno a tutti. Prima di passare a rivedere il piano della giornata, se c'è qualche domanda, qualche osservazione, prego. Non ce n'è. Allora. Passiamo al piano della giornata. Ah, che succede qua? Ah. Ecco, sì. Che succede? Non ho capito. Non si capisce niente. Chi è che sta parlando? Allora.
E Rosy, solo se può spendere in più. Se per aumentare la mia figlia mi compro di più, se pensa che sia buono per me.
Non ho capito niente.
E offrire al padre tutta l'infanzia, presentare al padre l'infanzia, l'adolescenza,
Non si
la maturità.
capisce niente, non si capisce niente.
Ok.
Mettiti più vicino al microfono, non lo so.
Ok, così meglio?
Sì.
Ok, e offrire al padre, offrire a Dio tutta l'adolescenza, tutta la giovinezza, la maturità, quindi la vita, così com'è andata, in parallelo alla fanciullezza di Gesù, come presentare la mia fanciullezza nella fanciullezza di Gesù, presentare la mia adolescenza nell'adolescenza di Gesù e così via. È come se avessi messo tutta la mia vita nella carne di Gesù e la presento a Dio, come se la carne di Gesù, il sangue di Gesù, lavasse tutta la mia vita così come è andata. Non conta più nulla, conta davanti a Dio Gesù.
Esatto, perché noi siamo morti nel battesimo e lui ha preso vita. La nuova realtà è Cristo in me, io in lui. E questo è il dono, quello che nella liturgia spesso si dice, misterioso scambio, misterioso scambio, misterioso scambio. È misterioso, perché il Padre guarda noi e vede il Figlio. Ma no, non è una copertura. Noi ci differenziamo dai protestanti, noi siamo cattolici. I protestanti praticamente dicono che il padre, guardando noi, vede il figlio perché siamo come Giacobbe che si mise la pelle delle pecore, no? Quello sotto era Giacobbe e il padre fu
Sì.
preso in giro. No, questi sono i protestanti, che dicono che noi siamo coperti, però sotto siamo zozzi. No, noi siamo cattolici. Siamo rigenerati in Cristo e siamo cosa nuova. Le cose vecchie non ci sono più. Non ci sono più. Appartengono alla nostra memoria, sì, ma non appartengono alla realtà che la nuova realtà è Cristo. Addirittura, dirà Paolo, non c'è più né uomo né donna, né schiavo né libero, né giudeo né pagano, c'è solo Cristo. E questa realtà che è troppo bella e che stentiamo a credere, perché noi ci cozziamo ogni giorno con la pelle nostra che fatica e ci viene difficile comprendere la realtà misteriosa della grazia che ci ha rigenerati, non ci ha coperti, siamo stati rigenerati, ha fatto nuovo tutto, noi siamo nuova creatura in Cristo. E questo è meraviglioso. Altre domande?
Grazie.
Allora vediamo il piano della giornata. Ricordo tre lavori che abbiamo oggi. Il primo, trovare attenzione, qui vuol dire chiedere al Signore che mi riveli il filo rosso. Cioè non è uno sforzo della mia intelligenza, non è un compito scolastico che devo applicare l'intelletto a cercare, no, è un incontro con il Signore, nell'apertura a Lui chiede al Signore, mi riveli qual è questo filo rosso, cioè quella parola particolare che il Signore ha ripetuto nel mio cuore ogni giorno di questo esercizio. Secondo, se io riesco con l'aiuto di Dio a scoprire, intuire nella grazia qual è questa parola particolare, allora questo mi aiuterà a individuare i lineamenti del mio Gesù, cioè quel modo particolare con il quale Gesù vuole essere presente nel mondo attraverso di me. Per questo sarebbe un aiuto e una grazia trovare una icona di Gesù che mi parla forte al cuore. E questa icona può essere anche un'icona mariana. Possono anche essere due icone, una di Gesù e una di Maria. Questi sono consigli che poi uno reciperà, può recepire e può dire fa per me o non fa per me. Perché il discernimento è innanzitutto discernimento dell'essere, di chi sono io. Fare un discernimento di ciò che devo fare senza fare prima un discernimento di ciò che io sono porta a scelte superficiali. E allora il primo effetto che ha un corso di esercizi fatto bene è delineare, non perfettamente perché è nella vita che poi lo delineiamo sempre meglio, ma delineare quel modo particolare che il Signore chiede a me di renderlo presente, perché io sono cristiano, cioè alter Cristo, però alter Cristo da Armando, tu lo sarai da Giuseppina, quell'altra da Vincenza e così via, però dobbiamo comprendere, e dove lo capisci? Stando insieme con Lui, perché Lui ti attira e ti dà un particolare stile di amare, come Lui, un particolare stile di porsi nel mondo come Lui vorrebbe. E questa è la tua identità profonda, quel nome nuovo che ti è stato dato nel battesimo. Un buon corso di esercizi aiuta a rivelare qualcosa di questo nome nuovo attraverso il lavoro che avete fatto delle consolazioni e delle desolazioni. Le consolazioni sono il modo che mi attira dell'amore di Gesù. Quel modo di amare di Gesù che regna servendo, muore vivendo e vince perdendo. E quel modo lì che mi attira. E allora, ecco, quella la consolazione mi dà una traccia. Devi amare anche tu così. Devi vincere perdendo anche tu. Devi regnare servendo anche tu, in questa maniera che ti attira. Le desolazioni sono più importanti perché mi manifestano dove io fuggo, dove io non voglio, dove io mi rifiuto. E allora solo un coraggioso può fare gli esercizi spirituali. Il coraggio dell'amore che dice sì, è vero, Signore, io mi nascondo. E allora nel lavoro delle desolazioni e desolazioni il Signore mi purifica. E man mano che io presento a Lui le mie paure, Lui ci mette la mano sopra e me le fa vincere. Ma vincere non vuol dire non sentire più le paure. Vincere non vuol dire non sentire più un certo rifiuto, ma avere un amore più grande che mi permette di non lasciarmi condizionare. E questa è la liberazione prima. Poi con il tempo, se uno cammina in questa vita, il Signore gli leva anche quel rifiuto, quel senso di antipatia, vi ho detto, no, non volevo andare a Milano perché lì c'era la nebbia, c'era questo. Poi dice, Signore, beh, se io ti amo più di questo, quindi ci vado. E dopo un mese, due mesi, Milano gli piace da morire. Dice, io ero fatto per stare a Milano. No? E poi gli dicono, devi andare a Roma. Ciao, questa è la vita cristiana. Cioè, le desolazioni nascondono poi qualcosa di me che io non voglio far uscire. Quindi le desolazioni e consolazioni permettono a me stesso di capire chi sono chiamato a essere, Perché la vocazione all'identità personale implica uno stampo di Dio, ma implica un'accettazione mia, una collaborazione mia, perché sono una persona che deve rispondere liberamente all'amore di Dio. Ricordate, immagine e somiglianza. L'immagine è lo stampo, la somiglianza è il compito, cioè aderire all'immagine. E qui c'è la mia libertà. Il corso di esercizi spirituali ti permette di conoscere la tua bellezza in Cristo. Perché in Cristo siamo stati scelti, voluti dal Padre e dall'eternità. In Cristo. Quindi non puoi conoscerti senza Cristo. E Cristo ti rivela il volto. E come te lo rivela? Nell'intimità con Lui. Quanto più tu conosci Lui, quanto più conosci te. Perché in Lui sei stato fatto. E poiché la sua personalità è divina, la persona è divina, permette di riflettersi in miliardi e miliardi di persone senza esaurirsi. Perché la sua personalità è divina. E noi non siamo plagiati, non siamo plagiati come certi santoni. Io ho conosciuto uno che diceva, no, che lui aveva il tabacco e noi ci compravamo, ragazzi, ci compravamo tutti il tabacco perché così eravamo simili al santone e altre cose. Lui portava la mantellina, allora noi anche la mantellina. Lui portava questo anche noi. No, il nome nuovo non è copiare Gesù, ma... È Gesù che si rende presente alla mia maniera e quindi in ciascuno di noi in modo diverso. E quindi le vocazioni sono tutte specialissime e uniche. E questo è il grande lavoro degli esercizi spirituali, che l'avete iniziato, poi continuerà per tutta la vita se continuate nel cammino dell'amore. E vi ho lasciato le tre eredità di questo corso, che sono di questo cammino, che sono l'appuntamento serale con Gesù, di orientamento e la verifica della preghiera. Adesso, tornando a casa, questa verifica della preghiera, certo non vivete più in esercizi, però io vi suggerisco una volta a settimana, per esempio, una volta a settimana, se potete, fermarvi a fare la verifica di quello che il Signore vi ha detto in quella settimana. In quel modo lì, no, di dire: Signore Gesù, ma in questa settimana che cosa è passato? Che cosa mi hai voluto dire? E è bello, vi tenete un bel quaderno e vi scrivete di settimana in settimana e così mantenete il flusso degli esercizi. E quindi il primo lavoro è quello di trovare questa parola che mi ha detto, perché lui non è come il demonio. Vedete, il demonio che fa? Ti dice una parola per tentarti, ti spinge verso... Se tu resisti, lui se ne va scocciato perché è superbo. No, se ne va, a un certo punto se ne va, tu resisti, se ne va. Gesù non è così. Gesù non si stufa. C'è una parola che magari tu non hai ascoltato e lui sono 30 anni che te la dice, ma non se n'è andato via dalla porta. Lui continua a dirtela. Fino a che tu dici: mamma mia, questa, ecco, tu sono 30 anni che mi insegui, perché Gesù è umile. È la persistenza della sua parola che fa la continuità, perché lui ha una parola che è sempre uguale. Te l'ha detta quando eri bambino, te l'ha detta quando eri adolescente, ma tu non riuscivi ad ascoltarla. È chiaro che da bambino la recepivi da bambino, da adolescente la potevi recepire da adolescente. E man mano che maturi però capisci che è la stessa parola. È la tua identità, perché lui ti parla sempre nello stesso modo. E ti chiede sempre la stessa cosa. Cioè, cosa ti chiede Gesù alla fine? A me chiede di essere Armando. A Giuseppina chiede di essere Giuseppina e la dice la stessa parola sempre: sì, Armando, cioè ama in quella maniera che io desidero che tu ami, perché io voglio manifestarmi in te, attraverso te, in quella maniera che io da quando sei nato te lo dico all'orecchio. E questi sono, e poi se io riesco a individuare questa parola, ma non precisa, nella vita spirituale non siamo alla buona. Se riesco a individuare qualcosa, è una grazia grande. E questo mi aiuta a scoprire una icona, che è un dono di Dio, che mi aiuti. Che può essere una frase di Gesù, un'immagine mi aiuta moltissimo, perché io la guardo, di Gesù, però, perché Gesù che ci mostra il Padre. E non possiamo saltare l'umanità di Gesù, non la possiamo saltare. È un'illusione che ha segnato la storia della spiritualità, saltare l'umanità di Gesù e andare direttamente in alto. No, non si può fare. Non si può fare, perché l'umanità di Gesù è necessaria. È l'unico mediatore, è Lui, l'uomo Dio Gesù Cristo. E allora un'icona mi facilita, mi aiuta. Ma non è necessaria. Tu puoi andare in paradiso anche senza icona. Perché poi se il Signore con te vuole usare un altro metodo, è libero. Quindi bisogna stare attenti a non inscatolare le persone con i nostri consigli. Io vi lascio sempre liberi. Verificate, vedete. Se va bene lo prendete, se no buttatelo nel cestino. Perché io non voglio plagiare nessuno, per carità. Sono stato plagiato io e allora so quello che vuol dire. E poi c'è il terzo punto. Stilare una breve preghiera di fedeltà riassuntiva del cammino personale fatto, da inserire nel vostro libro di preghiera, nel vostro smartphone, perché ormai gli smartphone sono diventati libri di preghiera, da recitare ogni giorno per tenere vivo il ricordo affettivo degli esercizi spirituali. No? Io devo dire, sì, se la tenete lì, la dite ogni giorno, quindi breve. Quindi ogni giorno c'è una freccia che vi fa, in sintesi, vi fa ripensare agli esercizi, ed è bello questo. E quando è che la cambiate sta preghiera? Al prossimo corso di esercizi ne fate un'altra. Non è che poi ne leggete due, no, leggerete quella prossima. Per me mi viene da ridere pensando come gli smartphone, anche io li uso, no? Perché so comodo, ti porti, c'è tutto, c'ho tutti lì, c'ho tutta la biblioteca, per dire, no? E c'hai anche il breviario, no? Però il breviario o la Sacra Scrittura, quando tu c'è il libro lo puoi baciare, ma non è che ti puoi mettere a baciare l'iPhone, no? E quindi cioè, è più significativo il libro, è più bello il libro, certamente, però è più comodo questo, perché viviamo in quest'epoca. Però quando posso, non so, sono in chiesa, sono in altre parti, sempre che ce l'abbia, perché poi non li trovo più, perché nel mio disordine vai a capire dove sono andato a finire, no? E allora io preferisco il libro, chiaro, preferisco il libro. Il libro è più simbolico. Baciare la Sacra Scrittura è una cosa molto bella, baciare la Sacra Scrittura è bella. Lo insegna la Chiesa. E non posso baciare il telefonino, no? Cioè, non c'ha senso. Allora, domande su questo compito di oggi? Nessuna domanda. Bene. O quelli che fanno le domande oggi hanno dormito perché è domenica, o sono stato chiarissimo. Allora, io mi chiedevo prima, dico, ma oggi abbiamo l'ultima istruzione, questa è l'ultima istruzione. Non la voglio far lunga, perché devo preparare la predica. E anche perché voi dovete fare il lavoro. Se no, alle 10:30 sono. Se la fa, come fai? Dovete fare un bel lavoro conclusivo questo. E mi chiedevo di che cosa gli parlo. Pensavo a diversi argomenti, poi ho detto: ma è il mese di maggio. Diciamo due parole sulla Madonna. E come diceva quel santo, non ricordo quale, De Maria, non ci si sazia mai di parlare di Maria, non ci si sazia mai. Però adesso mi viene in mente un'altra mia grande amica che non vi ho mai parlato, ma questa è fantastica, tutti sono fantastici, ma questa è particolare, formidabile, Santa Gertrude la Grande, la quale è poco conosciuta, ma è la prima che ha parlato della devozione al Sacro Cuore, la prima. Siamo nel 1300. È una santa particolare perché è entrata in convento a 5 anni, l'hanno lasciata a 5 anni in convento. Era molto intelligente e saputa. Infatti, se voi leggete i suoi scritti, capisci che lei ha assorbito i padri della Chiesa, la Sacra Scrittura, però a 26 anni fece la conversione. Era suora, ma fece la conversione perché era suora saputa. Tutto. Sapeva lei, tutta intelligentissima, ebbe una visione, non so dirvi se intellettuale o in genere queste visioni non è che sono immaginative, ma sono esperienze interiori, no? Che la persona proietta in un'immagine, ma in genere sono esperienze, comunicazione d'amore che la persona tramuta in immagini, in genere. Perché io dico sempre in genere, in certo qual modo, perché nella vita spirituale non può essere preciso. E vi ho già detto, se trovate un libro spirituale che vi dice esattamente tutto come va, prendetelo e buttatelo nel cestino. Perché non è così. E lei ebbe questa visione di un giovane che la invitava a superare una siepe. Era Gesù che la invitava a superare una siepe. E lei, da quando ebbe questa cosa, fu sconvolta. E la sua vita divenne una delle più grandi mistiche e santi che abbiamo avuto. E i suoi scritti sono molto significativi. Vuoi conoscere l'amore di Dio? Ma vuoi conoscere e penetrarlo? Io penso che non c'è di meglio che le rivelazioni di Santa Gertrude. Che voi pensate, chissà cosa sono. No, chissà cosa sono. Sono tutte visioni. Infatti i teologi moderni mica la leggono Santa Gertrude, perché dicono, ma sono tutte visioncelle, visioncelle. Non hanno capito niente. Perché il Signore si rivela ai piccoli si rivela. Ma io non mi ricordo perché vi sto parlando di Santa Gertrude. Ah, sì, ecco. Perché le rivelazioni sono tutte visioni che lei ha avuto, ma visioni in quel senso lì. Lei riceveva un amore che traduceva in immagini. E questo lo spiega bene Benedetto XVI nella parte di quando era alla Congregazione della Fede nel 2000, nel documento in cui si presentava il messaggio di Fatima. Lui c'ha, leggetelo che è stupendo, quando parla della teologia delle visioni. La teologia delle visioni. Che sono comunicazioni d'amore che arrivano alla persona, che le traduce in immagini, che quindi vengono filtrate dal loro bagaglio spirituale, dal loro bagaglio di immagini, di ricordi. Quindi il Signore parla alla persona attraverso la stessa persona. E quindi c'è questo, arriva dell'amore e poi per capirlo la persona lo traduce con quello che fa parte del suo bagaglio. E c'era una volta questa santa che è un tipetto, faceva, come si dice, molte volte discuteva con Gesù, però poi perdeva sempre. C'era un predicatore che predicava sulla Madonna, non so che festa era della Madonna, e lei si arrabbiò, che era come me, che mi arrabbio quando, come quel prete alla prima messa, non ha mai detto il nome di Gesù, mi fece infuriare. No, ma è possibile, un prete alla prima messa non dice mai il nome di Gesù. E i poveri, e qua, e là, va in Abissinia, di là. E quando ha finito la predica, gli ho detto, senti, scusa, beh, grazie, vai, ma spero che oltre a fare gli ospedali, andare a dare i poveri, parlerai anche di Gesù, vero? Mamma mia, divento tutto rosso. Io ero seminarista e non lo potevo sopportare, un giovane prete che non dicesse nella prima messa il nome di Gesù, ma signore. E lei si infuriò, perché? Perché questo prete parlò nella messa di Maria, continuamente di Maria, in modo astratto, Maria, non ha detto mai il nome di Gesù, e si infuriò. Siamo nel 1300. E allora quando finita la messa, che fa? C'erano, sapete, queste chiese dove c'erano tutti gli altari, c'era l'altare alla Madonna e l'altare a Gesù, crocifisso. No? Lei passa davanti all'altare alla Madonna e manco la saluta. Tanto era arrabbiato, di solito lei si fermava, no? Poi quando passa dice, mamma mia, non ho salutato la Madonna. E era arrivata all'altare di Gesù. E allora si inginocchia, dice, Signore mio, non ho salutato. E Gesù gli fa nel cuore, no? Non ti preoccupare, la prossima volta saluta lei e non salutare me. No? È forte, Santa Gertrude è forte, fortissima. E tutte queste comunicazioni d'amore lei le traduceva in immagini. Per cui un teologo moderno dice, ma che stupidaggini. Faccio un esempio, un'immagine. Io adesso non mi ricordo che cosa significava, ma andando a vedere poi, c'è un'immagine nelle rivelazioni, dice, ma che mi scrive questo? Che lei stava con Gesù seduta sull'albero a sbucciare noci. Allora un teologo moderno con la sua sapienza dice, ma che fai questa? Ma non capisce che lei, dato che da bambina aveva avuto questa esperienza di sbucciare le noci con suo papà, allora questa comunicazione gli aveva fatto ricordare quello e la traduceva con quell'immagine, capito? E tutte le sue, se tu entri nella chiave, le sue immagini ti fanno capire l'amore di Dio come nessun libro, nessun teologo riesce a farti capire l'amore di Dio come Santa Gertrude. E io spero che la leggiate, perché lei ha fatto delle promesse. Che chi diffonde i suoi scritti non mi ricordo che cosa avrà, no? Quindi ci guadagno, c'ho una ricompensa. Lei ha fatto una promessa forte, cioè Gesù gli ha detto, c'è chi diffonde gli scritti di Santa Gertrude, non mi ricordo che cosa farà. Comunque, dato che sono cose belle e utili, io le diffondo e così ci guadagno anche qualcosa. Non so quanto percentuale, però. Allora, Santa Gertrude è anche quella che il mio fondatore colpì il mio fondatore perché quella visione in cui la Madonna la prende e la porta a sedere sul suo trono accanto al figlio e la riveste dei suoi meriti. E questa visione colpì tanto il mio fondatore e ci diceva prima della messa: chiedete sempre a Maria e affidatevi a Maria che vi dia i suoi meriti, che vi dia il suo cuore, in modo che possiate celebrare quella santa messa nella massima disposizione d'animo. Io sinceramente non è che mi ricordo sempre di queste cose il fondatore, no? Però quando mi ricordo vedo che la messa è diversa. Quando mi ricordo di fare una preparazione mariana, perché alle volte fai questo, fai quello, arrivi lì, ti devi vestire, no? Però quando mi ricordo di fare una preparazione mariana, guardate, la messa è diversa, c'è un tocco diverso. Io lo sento, lo percepisco, è Maria. E allora, parliamo di Maria. Per Maria dovete tenere presente due cose. Ci sono due principi teologici, perché la nostra devozione deve essere fondata sulla teologia. E la teologia mi deve portare all'amore. Se la teologia non mi porta all'amore di Dio, non serve a niente. Non serve a niente. Serve solo a fare professore, a far vendere, a far acquistare i libri e fare soldi alle case editrici cattoliche, che ora sono ex cattoliche, molte sono ex cattoliche. Sono rimaste poche case editrici che sono veramente cattoliche e che pubblicano solo le cose cattoliche. Sono rimaste poche, poche. Non vi dico quali nomi, sapete perché? Perché allora lei dice, allora quelle che non hanno nominato non sono cattoliche, e poi magari mi scomunicano. Mi fa, no, io vi dico solo, state attenti perché sono poche. Sono due principi teologici quando parli della devozione a Maria. E sono la verginità di Maria. Maria è vergine. E che vuol dire che è vergine? Vuol dire che è aperta allo spirito. La verginità innanzitutto spirituale, non è una cosa, un aspetto fisico. Dalla verginità spirituale si produce la verginità fisica, cioè la verginità fisica senza verginità spirituale non significa niente. No. Diceva, mi sembra, San Bernardo, un altro santo, a nulla servirebbe la verginità di Maria se non era umile. No. Voi sapete quello che andò a fare? C'erano queste suore gianseniste, quell'eresia molto dura che richiedeva molto, allontanava le persone dalla comunione perché bisogna essere perfetti, insomma tutta quella cosa molto dura. Adesso è il contrario, no, tutto no, e andò a fare questa, come si dice, questa visita apostolica, questo commissariamento, e scrisse alla Santa Sede alla fine, cioè, queste suore sono caste come angeli e superbe come demoni, no? Quindi non erano vergini, verginità spirituale, perché erano superbe, capito? Allora, il principio è la verginità, che vuol dire l'aspetto di creatura di Maria, l'aspetto di umile donna, di piccola donna, della donna del silenzio, della donna che ha peregrinato nella fede, della donna che non capì. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ma conservava tutto nel suo cuore, no? È un aspetto di Maria, questo, che piace tanto ai moderni, che dopo il Concilio tutta la devozione Madonna si è fissata in questo aspetto della verginità. Che bello, no? Allora Maria è la figlia della Chiesa, in un certo senso, no? Perché è quella persona che esprime il discepolato, no? Ed è vero, ed è buono, ma non è solo quello. Quindi la menzogna è anche non dire tutta la verità. Perché se io mi fermo a metà e dico sì, ma è vero, sì, è vero, ma se tu non dici l'altra metà, mi fissi su questo, è come se tu mi dicessi una menzogna, non so se mi spiego. No? Perché la verità è tutta intera. Se tu la tagli a metà, mi fissi su una cosa, e questi sono l'arte del demonio, che lui è un falsario e cerca sempre di falsare la verità. E la falsa anche dicendo la verità. Ripeto, il demonio falsa la verità dicendo anche la verità. Nel senso che ti fa focalizzare su un aspetto e ti fa dimenticare l'altro. E l'altro aspetto era prima del concilio, era più forte. E praticamente fu questo aspetto esaltato, questo aspetto focalizzato che fece infuriare Santa Gertrude, no? Maria nella sua gloria, Maria come madre di Dio e quindi come eccelsa, come... però ci devono essere tutte e due, perché Maria è riferimento a Cristo, perché è la discepola, e quindi ci vogliono tutte e due. Quindi tutti e due aspetti devono formare la tua spiritualità, e tutte e due devono essere capiti bene, e tutte e due vanno messi insieme. Se ne manca uno, non sei Mariano. Non sei Mariano. Se tu metti al centro il fatto che Maria era piccola donna, ma non metti al centro che lei è la madre di Dio, non è solo la discepola, ma è la madre di Cristo. Non è solo la donna della fede, è la madre della Chiesa. E devi metterli insieme. Ma questi qui, dato che non hanno lo Spirito Santo, perché chi è che mette insieme gli opposti? Chi è che ha messo insieme l'umanità e la divinità? Chi è che l'ha messo insieme? Lo Spirito Santo. Questi lo Spirito Santo non ce l'hanno. E quindi non sanno mettere insieme, perché sono eretici. No? E allora, devi avere tutte e due. Devi avere sia il concetto di Maria pellegrina nella fede, e devi avere sia il concetto di Maria Madre di Dio, la più eccelsa tra le creature, la regina degli angeli, e la mediatrice vicino al mediatore. Fate quello che lui vi dirà. E sapete che prima del concilio ci fu una pressione molto forte per proclamare Maria mediatrice di tutte le grazie, ma non fu accettato. Non fu accettato. Questo è il mio giudizio, poi io non sono uno storico della Chiesa, io sono uno che ruba notizie a destra, le filtra e poi ve le dice, sono praticamente un imbroglione di teologia, imbroglio un po' così, no? Ma a pelle, perché non è stato ammesso? Quando tutti i papi precedenti, tutti, nella storia della Chiesa Maria è la mediatrice, non c'è piove, no? Però dissero no, perché? Perché c'era quella spinta ecumenica e non si voleva dare fastidio ai protestanti. Comprendete? Non si può dare fastidio ai protestanti. E allora dice, però il concilio ha espresso il concetto della mediazione, l'ha espressa, ma non in modo, perché vedete, i concili precedenti, prima del concilio Vaticano II, si esprimevano in modo teologico e dogmatico. Questo è così, chi non la pensa così non è cattolico. Questo è così, in modo chiaro. Il Concilio Vaticano II ha voluto usare un altro linguaggio, un linguaggio pastorale, dove non c'era l'affermazione netta, chiara delle cose. Però questo è stato uno dei problemi successivi al Concilio Vaticano II. Perché? Perché non essendo un linguaggio chiaro, i furbacchioni l'hanno interpretato come gli pareva. Capite? E tutti si rifanno al Concilio, tutto il Concilio, tutto il Concilio, al Concilio, ma probabilmente non hanno manco letto il Concilio. Non hanno manco letto. Perché se lo leggessero vedrebbero che non c'è scritto quello, no? E allora il concilio cosa dice in quella parte riservata a Maria? Dice una frase che esprime la mediazione universale. Però non definisce la mediazione universale, però dice una frase che la puoi recepire come mediazione universale oppure ci puoi passare, ti può scivolare, come per loro gli scivola. Qual è questa frase? Dice Maria facilita l'incontro con Gesù. Maria non ostacola, ma facilita l'incontro con Gesù. Non è la mediazione questa? Scusate. Quando mi dice che Maria non ostacola, ma facilita l'incontro con Gesù, mi sta dicendo che Maria è la mediatrice. Non so se mi sono spiegato. Però me l'ha detto senza dirlo. E questo, però, diciamo, è perché si è introdotto questo nuovo stile. Che io penso che dureranno altri forse 50 anni, forse 100 anni, coronavirus permettendo, ma poi la Chiesa tornerà in quel linguaggio più chiaro e meno soggetto agli equivoci. perché sennò si distrugge, perché l'equivoco ti distrugge, no? Ti distrugge l'unità, ognuno la può pensare come gli pare, perché tutti si rifanno al concilio, però quello dice questo, quello dice quell'altro, e questo porta a confusione. Allora, per avere chiaro la devozione alla Madonna, devi avere questi due concetti fondamentali teologici. Maria è la piccola donna e Maria è la madre di Dio. È la madre di Dio. E allora, devi avere verso la Madonna, soprattutto, come principio, un amore di compiacenza. Devi avere un amore di compiacenza, diceva il mio fondatore. In che senso un amore di compiacenza? Nel senso che devi gioire, devi compiacerti delle grandi grazie che Maria ha ricevuto. Perché la madre di Dio, perché la tutta santa, perché la tutta bella, la prescelta dall'eternità per essere la madre di Dio, perché la mediatrice delle grazie. E quindi un amore di compiacenza per le prerogative che ha la Madonna, le prerogative divine, eccelse, la tota pulcra. Che ho da fare con te, o donna, disse Gesù, però poi fece tutto quello che gli disse lei. La donna, la nuova Eva. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. I santi padri l'hanno vista come la nuova Eva, la socia redentoris, la compagna del Redentore. Da 30 anni, ad esempio, in teologia hanno stabilito che non si dica più il termine corredentrice. Da 20 anni che non si dica più questo termine. Perché? Sempre per quei motivi che vi ho detto, di delicatezza verso i protestanti. Però noi sappiamo che tutto il magistero precedente e i santi l'hanno sempre chiamata così, perché i padri l'hanno detto socia redentoris. D'altra parte San Paolo cosa dice di sé? Completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo. Quindi San Paolo dice che lui è un corredentore, perché completa, cioè si inserisce nel mistero dell'amore crocifisso, completa nel senso che Cristo ha fatto tutto quello che lui doveva fare, però essendo il capo di un corpo, ciascuna membra deve fare la sua parte, perché lui chiama la collaborazione. Vedete, quando il Signore ci salva, non semplicemente ci salva, ma ci inserisce, la salvezza è un inserimento in lui, quindi lui ci salva, quindi noi da peccatori diventiamo salvati, e nel momento che diventiamo salvati ci unisce a lui per farci corredentori, cioè per fare di noi dei salvatori degli altri. Quindi lei è la socia del Redentore, la nuova Eva, che ha partorito l'umanità redenta sotto la croce, in un parto dolorosissimo. Sotto la croce. Allora avere questa compiacenza, questa gioia, questa sicurezza nelle prerogative che ha Maria. Vedete, San Massimiliano Kolbe, il folle dell'Immacolata, si arrabbiava quando, e si indisponeva quando, nelle preghiere trovava questa accezione sempre presente e questa frase sempre presente. E lui si arrabbiava perché anche lui era un tipetto. Quale frase? Di solito è questa. O Maria, tu che dopo Gesù sei, o Maria, tu che dopo Gesù. E lui si arrabbiava. Perché si arrabbiava? Dice, ma noi lo sappiamo che Maria è dopo Gesù, ma ci mancherebbe altro. Però dice, il fatto che noi nelle preghiere puntualizziamo sempre questo fatto significa che alla forse alle volte dubitiamo di questo, che non siamo sicuri di questo, di questa sua piena conformità a Cristo, di questa sua piena relatività a Cristo, di questa sua pienezza di mediazione nei confronti di Cristo. E allora sembra che noi dubitiamo quasi che Maria ci introduca a Cristo, allora mettiamo il punto, Maria tu che dopo Gesù. E lui si infuriava, c'è delle pagine molto belle su questo, no? Perché dice, io sono sicuro che Maria è il canale verso Cristo e se mi do a Maria non mi porta ad altre parti. E cosa diceva il Monfort? Maria è lo stampo di Cristo perché Cristo ha scelto lei come stampo suo e noi siamo cristiani perché il nostro stampo è Maria. E diceva ancora Sant'Agostino che la vita del cristiano, durante tutta la vita terrena, è come la vita di Gesù nel seno di Maria. E saremo partoriti al cielo. Maria ha partorito Gesù a Betlemme e a noi ci partorisce spiritualmente al cielo. Tutti i santi hanno visto questo, è bello. E quindi noi siamo cattolici, abbiamo questo DNA, Maria è riferimento a Cristo. Maria da sola non dice nulla a noi. Maria ci parla di Cristo. Perché Cristo, la carne di Cristo, da chi l'ha presa? Nella stessa Eucaristia c'è Maria in qualche modo. Perché? Perché quella carne da chi l'ha presa? L'ha presa dalla madre. È solo dalla madre. E quindi Maria è sempre presente nella vita cristiana, ma non da sola. Non per autoreflessione. Vabbè, ci siamo capito. Non mi viene. Riferimento. Vabbè. Vabbè, non mi viene. Non per fare riferimento a sé, ma perché lei è riferimento a lui. È una freccia, Maria è una freccia che dice vai a Cristo e non tiene nessuno per sé. E anzi, quelli che vanno da lei, lei li aiuta a essere come Cristo. Ma questo deve essere nel nostro DNA di cristiani, per cui non ci dobbiamo avere queste paure. Questi timori riverenziali nei confronti di questi protestanti che sono nell'errore e io mi devo fare come si dice condizionare dall'errore, ma non diciamo per favore no. Ma c'è il bene della comunione della no, attenzione, non possiamo rinunciare alla verità per la comunione, non diciamo eresie. Perché l'unione è il vero ecumenismo, è l'unico ecumenismo possibile, non ce ne sono altri. Gli altri portano lo sfacelo, gli altri portano una specie di sincretismo. Il vero ecumenismo è il ritorno nella Chiesa Cattolica, è l'accogliere la verità della pienezza della fede cattolica, perché non esistono altre fedi. Perché adesso l'idea di ecumenismo non è questa che è stata stabilita dai papi, i papi che hanno chiarito l'ecumenismo. L'ecumenismo, non c'è altro ecumenismo e unità che si possa realizzare fuori dalla Chiesa. E quindi l'unità può essere solo con un ritorno alla Chiesa Cattolica. Ma adesso questo si è lasciato perdere. Adesso si parla di ecumenismo come federazione di chiese. Nel senso che la fede è unica, però i protestanti hanno la loro, i cattolici sono là e siamo uniti, ma questa è barzelletta, non è unità, è barzelletta. No, l'unico ecumenismo possibile è il ritorno alla Chiesa Cattolica e ci sono tanti che sono tornati alla Chiesa Cattolica e veramente hanno lottato, perché quando tu appartieni a una chiesa significa la cultura da bambino, a un certo punto capisci che sei sbagliato, per uscire da quella chiesa e venire hai lottato e sono adesso disgustati. Perché dice, ma com'è possibile? Io sono uscito dai protestanti e adesso la Chiesa Cattolica vuol diventare protestante. Ma qui siamo matti. No, ma non succederà. Perché la Chiesa la guida Cristo. Non succederà. Non succederà. Però la guida come? Attraverso il Sant'Atanasio anche. Che ieri non ho detto abbastanza. Ascoltatevi la predica di ieri. Non mi ripeto. No, di Sant'Atanasio. Perché la Chiesa è di Gesù Cristo. E lui la difende. E la porta avanti lui in mezzo a tutto quello che può succedere. Però ci devono essere i Sant'Atanasio, cioè quelli che non hanno compromessi, dicono le cose stanno così, punto. E 4 volte si è beccato l'esilio e 47 anni sempre messo al bando. 47 anni, 46 anni, no? Perché era cattolico. In un tempo dove tutti non erano cattolici, manco il Papa era cattolico. Andate a leggere la storia o ascoltare l'omelia di ieri. E allora avere questa serenità nei confronti della Madonna. La Madonna, certo, devi evitare gli eccessi, quello sì. E i protestanti ci rimproverano gli eccessi e noi dobbiamo dire sì, hai ragione, in questi sono eccessi. E quando io vedo quelle Madonne in certe situazioni di devozione popolare, vanno corrette. Ma il fatto che devi correggere non vuol dire che... Quindi l'aspetto principale è questo, di avere questa devozione a Maria, questo compiacimento per quello che è Maria, la Madre di Dio. L'Onnipotente supplice. E la tradizione, i santi, quelli più forti, sono stati tutti innamorati di Maria. Maria. E hanno sempre chiesto le grazie a Maria, perché lei è la mediatrice delle grazie. perché la Chiesa non vive di magistero straordinario, la Chiesa vive di magistero ordinario. Lo straordinario nasce in seguito a qualche eresia, qualche cosa, e allora nasce il magistero straordinario. E il magistero ordinario della Chiesa mi dice che Maria è mediatrice delle grazie, quindi fa parte della nostra fede con semplicità. È mediatrice delle grazie. Ecco, lei, attraverso il Concilio stesso lo dice, facilita l'incontro con Cristo. Allora, avere questa devozione, questa fiducia, che vuol dire relazionarsi con Maria, attenzione, attenzione, vuol dire relazionarsi con Maria come Gesù si relazionava con lei. Come Gesù si relazionava con Maria. Ecco questo vuol dire avere devozione mariana. E qui c'entra anche l'affetto che dobbiamo avere con Maria. L'affetto, quindi questi due aspetti. L'aspetto del compiacimento della mia intelligenza in quello che è Maria e l'aspetto del mio affetto. E sicurezza e certezza che Maria mi vuol bene più di una mamma umana. Più, molto di più di una mamma umana. Perché ci ha partorito con molti più dolori di quelli di mia mamma. Ci ha partorito mentre li ammazzavano e massacravano il figlio. E ha accettato con amore di essere la mia mamma. E lo fa. E attraverso i tempi ha sempre inseguito i suoi figli. E gli ha sempre detto, fate quello che vi dice Gesù. Perché Maria non è chiacchierona. Maria c'ha poche cose da dire. Poche cose. E praticamente ripete sempre la stessa cosa. Fate quello che vi dice Gesù, altrimenti vi finisce male. Fate quello che vi dice Gesù, altrimenti vi finisce male. Sempre quello, dice. Non c'è da dire altre cose. E allora avere questo affetto, questo sentimento di sicurezza, di essere nelle mani di Maria. Di essere nelle mani di Maria perché è suo figlio. Era quel senso di protezione che ogni cristiano ha avuto nei suoi confronti. Quel senso di fiducia che ha avuto nei suoi confronti. Perché Maria è la nostra mamma, mamma del cielo, veramente. È anche quella che più di ogni altra mi può insegnare, mi può ammaestrare, mi può far capire chi è Gesù, chi meglio di lei me lo può spiegare. E diciamo, questi sono i due aspetti che fanno di me un devoto di Maria. Compiacimento per quello che lei è, e la fiducia e l'affetto come da bambino nei confronti della mamma, e quella sicurezza che lei ti vuol bene. Poi ci sarebbero anche altre cose da dire, però mi fermo qui, perché penso che avete bisogno di fare bene la vostra preghiera. C'è qualche domanda? Allora, concludiamo qui. Io vi lascio al vostro lavoro conclusivo di questi meravigliosi esercizi che oggi, grazie a Dio, finiscono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ah, ma ho visto che non potevate rispondere. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Perché avevo levato...
No. Padre Armando, l'unica cosa che volevo dire è che veramente grazie, è stato utile, bellissimo. Grazie.
E questo c'è l'incontro dopo per i ringraziamenti.
Lo so, no, ma questa su Maria mi è stato veramente illuminante. Grazie.
Prego. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mi raccomando, fate bene i tre lavori. Arrivederci.
Grazie, Padre.